Bentornati carissimi amici, bentornati all'ascolto del nostro programma. Anche questa sera possiamo andare avanti con lo studio, con la lettura del libro del Deuteronomio. E leggendo proprio in questo libro, ieri sera abbiamo sentito delle leggi di Dio sulla pulizia e l'igiene. E nel capitolo 23 di questo libro abbiamo letto la legge mosaica sul divorzio. Ora leggeremo varie prescrizioni interessanti. Iniziamo dai versetti dal 7 al 9 di Deuteronomio capitolo 24. Quando si troverà un uomo che ha rapito qualcuno dei suoi fratelli tra i figli di Israele, ne abbia fatto un suo schiavo e lo abbia venduto, quel ladro sarà messo a morte. Così toglierai via il male di mezzo a te. State in guardia contro il flagello della lebbra, per osservare diligentemente e fare tutto quello che i sacerdoti leviti vi insegneranno. Avrete cura di fare come io ho ordinato loro. Ricordati di quello che il Signore, il tuo Dio, fece a Maria durante il viaggio, dopo che usciste dall'Egitto. Al versetto 7 sembra chiaro il fatto che Dio condanna la schiavitù. Chi riduceva qualcuno in schiavitù doveva essere ucciso. È vero che qui ci viene detto che l'ordine era riferito ai fratelli del popolo, ma questo perché allora gli schiavi di altre nazioni erano considerati alla stregua della normale manodopera del giorno d'oggi e che comunque avevano diritto a un trattamento equo. Leggiamo ora i versetti 6 e poi dal 10 al 15, sempre da Deuteronomio capitolo 24. Nessuno prenderà in pegno le due macine, nemmeno la macina superiore, perché sarebbe come prendere in pegno la vita. Quando presterai qualche cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prenderne il suo pegno. Te ne starai fuori, e l'uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà il pegno fuori. Se quell'uomo è povero, non ti coricherai avendo ancora il suo pegno. Non mancherai di restituirgli il pegno al tramonto del sole, affinché egli possa dormire nel suo mantello e benedirti. Questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi del Signore, tuo Dio. Non defrauderai l'operaio povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città. Gli darai il suo salario ogni giorno, prima che tramonti il sole, poiché egli è povero e l'aspetta con impazienza. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non commetterai un peccato. Dio si prese sempre cura di quelli che erano indifesi, quelli meno fortunati. Dio aveva un buon programma contro la povertà e la cosa interessante è che funzionava. Nessuno poteva essere privato a lungo di ciò che gli necessitava per procurarsi il cibo, ossia la macina o il denaro guadagnato quel giorno, né doveva soffrire il freddo perché privato del mantello dato come pegno. Ultime importanti regole vengono presentate nei versetti dal 16 al 22 in Deuteronomio capitolo 24. Andiamole a leggere. Non si metteranno a morte i padri per colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per colpa dei padri. Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. Non calpesterai il diritto dello straniero o dell'orfano e non prenderai in pegno la veste della vedova. Ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore, il tuo Dio. Perciò ti ordino di fare così. Se mietendo il tuo campo vi avrai dimenticato qualche covone, non tornerai indietro a prenderlo. Sarà per lo straniero, per l'orfano e per la vedova, affinché il Signore, il tuo Dio, ti benedica in tutta l'opera delle tue mani. Quando scuoterai i tuoi ulivi, non tornerai per ripassare i rami. Le olive rimaste saranno per lo straniero, per l'orfano, per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai a coglierne i grappoli rimasti. Saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto, perciò ti ordino di fare così. Nel capitolo precedente abbiamo visto come era possibile cibarsi prendendo una manciata di grano da un campo o un grappolo d'uva da una vite. Qui ci viene parlato della cosiddetta spigolatura, ossia la possibilità per i poveri di seguire quanti facevano il raccolto per approfittare di quanto veniva lasciato indietro. Troveremo nel libro di Ruth più avanti come questa legge offrì a quella donna una opportunità meravigliosa. Ciò che doveva spingere il popolo alla generosità era sempre la consapevolezza delle benedizioni presenti, in contrapposizione a quanto avevano sofferto i loro padri in Egitto quando erano schiavi. Tema del capitolo 25 di Deuteronomio è la punizione del colpevole e la legge che protegge le vedove. Questo è un capitolo importante che esprime come Dio protegge gli innocenti e punisce i colpevoli e vuole perpetuare il nome di un figlio di Israele. C'erano certe colpe che sorgevano da difficoltà tra individui. Penso che nella nostra nomenclatura legale oggi le potremmo chiamare infrazioni, trasgressioni. Questi non erano delitti così gravi da meritare la pena di morte. Comunque richiedono una punizione. Leggiamo di questo nei versetti dall'1 al 3 da Deuteronomio capitolo 25. Quando degli uomini avranno una lite, andranno in giudizio e saranno giudicati. Sarà data ragione a chi è nel giusto e torto a chi è colpevole. Se il colpevole avrà meritato di essere frustato, il giudice lo farà gettare a terra e colpire in sua presenza con un numero di frustate proporzionato alla gravità della sua colpa. Gli farà dare non più di 40 frustate, per timore che tuo fratello resti disonorato agli occhi tuoi, qualora si oltrepassasse di molto questo numero di colpi. 40 frustate sarebbero state il limite massimo, altrimenti ci sarebbe stato il pericolo di uccidere la persona. Il numero di frustate, da 1 a 40, dipendeva dalla gravità della trasgressione. Questo metodo di punizione è completamente fuori moda nel mondo occidentale, mentre è ancora praticato, ad esempio, nei paesi musulmani. Poi c'è un versetto isolato in questo capitolo 25 del Deuteronomio, che sembra messo lì a caso, il versetto 4. Non metterai la museruola al bue che trebbia il grano. È interessante che Paolo, l'apostolo, citi questo versetto nella sua lettera ai cristiani di Corinto, dicendo così, al capitolo 9 della sua prima lettera, nei versetti dal 9 all'11. Difatti, nella legge di Mosè è scritto: non mettere la museruola al bue che trebbia il grano. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi? O non dice così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così, perché chi ara deve arare con speranza, e chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza di averne la sua parte. Se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? Vedi come Paolo applica questo? Sta dicendo che ogni tipo di lavoro, anche quello del predicatore, aveva diritto ad essere retribuito. Similmente, il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo. 1 Corinzi, capitolo 9, versetto 14. La persona che ti serve nelle cose spirituali ti ciba spiritualmente. Tu in cambio devi cibarlo di cose materiali. È così che Paolo applica questo versetto. Ora veniamo a un altro punto. Dio presenta qui una legge che insegna a prendersi cura delle vedove. Funzionava veramente, come vedremo nel libro di Ruth. Leggiamo il testo nei versetti dal 5 al 10 di Deuteronomio capitolo 25. Se dei fratelli staranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà fuori con uno straniero. Suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo così verso di lei il suo dovere di cognato. E il primogenito che lei partorirà porterà il nome del fratello defunto, affinché questo nome non sia estinto in Israele. Se quell'uomo non vuole prendere sua cognata, la cognata salirà alla porta dagli anziani e dirà: «Mio cognato rifiuta di far rivivere in Israele il nome di suo fratello. Egli non vuole compiere verso di me il suo dovere di cognato». Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno. Può darsi che egli persista e dica: «Non voglio prenderla». In questo caso, sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli leverà il calzare dal piede, gli sputerà in faccia e dirà: «Così sarà fatto all'uomo che non vuole ricostruire la casa di suo fratello». la casa di lui sarà chiamata in Israele la casa dello scalzo. Con questa legge Dio stava proteggendo le donne. Noi sentiamo tanto parlare dei diritti delle donne ed è interessante che anche Dio ne parli. Dobbiamo ricordare che in Israele la maggior parte delle persone erano contadini. Il terreno era diviso tra le famiglie e ognuno aveva il suo pezzo di terreno. Se un uomo moriva, lasciava una fattoria con tutto il suo grano e anche con le greggi di pecore e le mandrie di buoi. La vedova rimaneva con una fattoria della quale si doveva prendere cura. Supponiamo che un uomo da fuori, un forestiero, o uno di un'altra tribù volesse sposarla per possedere così il terreno, questo era proibito. Lei non poteva sposarsi con stranieri, e questo per non frazionare la proprietà. Lei doveva andare a chiedere di essere sposata a uno dei fratelli di suo marito, o un cugino, un parente vicino, qualcuno con lo stesso cognome. Se il fratello o il parente non voleva sposarla, lei lo poteva denunciare. La porta della città era il posto dove si incontravano per risolvere le questioni, anche legali. Lei avrebbe esposto agli anziani i fatti. Se lui continuava a rifiutare di sposare la vedova, ci sarebbe stata una punizione. Lui sarebbe caduto in disgrazia per aver rifiutato di fare ciò che doveva secondo la legge. Questo rivelava il fatto che lui non era leale verso suo fratello, la sua famiglia, la sua tribù, che non era leale verso la nazione, verso il suo Dio. L'uomo sarebbe stato emarginato, giudicato male. Questo è un esempio meraviglioso di come Dio protegge la vedova. Vedremo questa legge all'opera quando arriveremo a studiare il libro di Ruth. Sposarsi era un affare che riguardava tutta la famiglia. Questo era il modo di Dio per legare le famiglie strettamente, proteggere le vedove e anche proteggere la terra. In questo modo il terreno sarebbe rimasto alla stessa famiglia. Era una legge molto buona per loro. In alcune culture si lascia la terra al primogenito, mentre si divide il resto dell'eredità, anche questo per non diminuire il valore del terreno frazionandolo. Il prossimo versetto di Deuteronomio 25 presenta una severa punizione per chi si inserisce in una lite fra uomini. Dio poi comanda al suo popolo di essere precisi nelle loro misure e nei loro pesi. Devono essere assolutamente onesti nei loro affari. Leggiamo queste prescrizioni nei versetti dall'11 al 16 di Deuteronomio capitolo 25. Quando degli uomini si mettono a litigare e la moglie dell'uno si avvicinerà per liberare suo marito dalle mani di quello che lo percuote, stenderà la mano e afferrerà i suoi genitali, tu le mozzerai la mano. L'occhio tuo non ne abbia pietà. Non avrai nella tua borsa due pesi, uno grande e uno piccolo. Non avrai in casa due misure, una grande e una piccola. Terrai pesi esatti e giusti, terrai misure esatte e giuste, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Poiché il Signore, il tuo Dio, detesta chiunque fa quelle cose e commette iniquità. Infine, Mosè ricorda agli israeliti ciò che Amalek aveva fatto di male. In Esodo, al capitolo 17, abbiamo visto il fatto che Amalek attaccò i figli di Israele quando loro uscirono dall'Egitto. Gli Amalechiti erano nomadi che vivevano nel deserto saccheggiando, ma leggiamo ciò che dice il Signore nei versetti dal 17 al 19 da questo capitolo 25. Ricordati di quel che ti fece Amalek durante il viaggio, quando uscisti dall'Egitto. Egli ti attaccò per via, piombando da dietro su tutti i deboli che camminavano per ultimi, quando eri già stanco e sfinito e non ebbe alcun timore di Dio. Quando dunque il Signore, il tuo Dio, ti avrà dato pace, liberandoti da tutti i tuoi nemici che ti circondano nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità perché tu lo possegga, cancellerai la memoria di Amalek sotto al cielo, non te ne scordare. Israele aveva subito un attacco da Amalek a Refidim. La battaglia si svolse mentre Mosè era sul monte e Aronne ed Ur sostenevano le sue braccia in preghiera verso Dio. Mentre le braccia erano alzate, Giosuè e l'armata di Israele vincevano. Se le mani erano abbassate, perdevano. Infine ebbero la vittoria su Amalek. Allora Dio disse una cosa interessante: cancellerai la memoria di Amalek sotto al cielo. Come ho già detto, Amalek rappresenta la natura umana che abbiamo ereditato da Adamo. Dio intende liberarci da quella vecchia natura, e non si potrebbe andare in cielo con essa. Tu ed io abbiamo una vecchia natura che non potrà mai essere ubbidiente a Dio. Tratteremo esplicitamente questo soggetto quando arriveremo all'Epistola ai Romani. Amalek è una illustrazione della nostra carne. Finché siamo in questa vita, non ci liberiamo della nostra natura. Perciò, come dice Esodo 17 al versetto 16, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Abbiamo visto nel capitolo 23 del Deuteronomio che non dobbiamo disprezzare la carne, ossia la nostra natura. Non possiamo vincerla diventando asceti o cercando di abbatterla o diventando super pii. Non servirebbe assolutamente a nulla. Ma dobbiamo riconoscere che c'è una battaglia in atto dentro ognuno di noi. È una battaglia tra lo spirito e la carne. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Sono parole che Paolo, l'apostolo, scrisse ai Galati, al capitolo 5, nel versetto 17. E quindi non possiamo vincere la carne combattendo. L'unico modo di vincerla è arrenderci allo Spirito di Dio. Solo lo Spirito di Dio può produrre i frutti dello Spirito nella tua e nella mia vita. Il Signore dice che Egli cancellerà la memoria di Amalek sotto al cielo. E penso che possiamo ringraziare Dio, visto che Egli intende liberarci in futuro da questo problema. Bene, ti ringrazio per l'ascolto che ancora una volta ci hai prestato e non mi resta altro che salutarti e augurarti un buon riposo. Quindi, mi raccomando, appuntamento a domani. Ciao.